Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 122 di Tintoria. Sì. Applauso. E vai. Alla mia destra Stefano Rapone, co-conduttore, autore, bel ragazzo. E... basta.
Sono tornato.
Sei tornato. Mi sei mancato.
No.
Anche se la puntata con Davide è stata divertente, che era appunto la puntata
sì,
121. Ah,
vedi, ecco, per quello non la conto.
Sì.
Non è canon, è un filler.
È GT.
Secondo me. Sì, sì, è un filler della
GT.
Serie.
Oh, grazie Giorgio che ha portato un caffè a Stefano che
grazie del caffè, grazie mille.
Ah, il caffè di pizzeria Frontoni, il più buono
questo
dei caffè.
Lo fanno loro, questo è caffè Frontoni.
Sì, questo forse non si può dire proprio legalmente, cioè se non è vero, stiamo facendo una pubblicità.
Non poi si vengono. Può dire.
Abbiamo saputo che siete una torrefazione, lo fanno, no guarda,
no,
niente,
no.
Mai stati.
È buono qui. È buono qui. Che volevo che era che vabbè,
era il grande Gigi Proietti, mi sa.
Ah, sì, no.
No. No, quello era chi so scorda, scusate, chiedo scusa al maestro Proietti, come lo chiamiamo noi dell'ambiente. È buono qui, era te in fre. Te in fre.
Ah,
è buono qui.
Ma ancora caffè qui.
Buono qui. Non era
vabbè, comunque.
Bevi adesso, creiamo questo momento di questo bel contenuto. Che è il tipico rumore che uno fa quando beve,
certo.
Il caffè.
Il caffè è un piacere.
Se non è buono,
che piacere è.
Che piacere,
certo.
È. Si possono dire queste cose?
Gli pure... slogan, sì, senza la marca.
C'è una SIA sì. Importante dietro.
Si può dire, forse.
E ci denunziano. Vabbè, vuoi dire brevemente perché sei così stanco?
Sono stato in vacanza.
Dove?
A Istanbul.
Ah.
Bella.
La bella Istanbul.
Bella città, ve la consiglio se dovete... rifarvi il naso o i capelli.
O i capelli.
C'è questa cosa.
Fanno questo. E anche fanno il Covid, mi sa, sono bravissimi.
Sì, diciamo che...
stanno tranquilli.
Stanno tranquilli, molto tranquilli. Anche vabbè. Sull'aereo, mascherine opzionali.
Vabbè.
Io
che
ce
comunque
l'avevo,
ci
però.
Sta, tu eri
sicurezza.
Contento.
Sì, sì.
Allora, visto che sei tornato, io farei iniziare ufficialmente la puntata. La puntata inizia con la sigla. Sigla... eccola. Una bella sigla.
Bella.
È una bella sigla. E, comunque, 122 puntate, adesso vedendo questa introduzione vi sarete chiesti come sono riuscito ad arrivare a 122 puntate? Grazie agli ospiti, perché evidentemente solo io e Stefano non ci saremmo
sì,
mai arrivati.
Sì, sì, sì.
Gli ospiti sono la spina dorsale.
Pensavo nel fianco
c'è una spina nel fianco
della serie, no?
Sono proprio la spina dorsale, che è la più importante delle spine di questo podcast. Quindi senza ulteriori indugi io andrei a presentare l'ospite la puntata numero 122 di Tintoria. Signore e signori, vi chiedo un grande applauso per Giada Messetti.
Ciao.
Bentornata a Tintoria, perché insomma
l'altra volta eravamo in lockdown.
Eravamo in DAD, sì. Eravamo in DAD adesso. Benvenuta da Frontoni.
Adesso siamo qua. Vuoi un caffè?
No, grazie. Okay. Secondo me era Nino Manfredi comunque.
Era Nino Manfredi.
È buono qui, secondo me era tipo la lavastra,
sì?
Può essere, sì. No.
Può darsi.
Diciamo il più alto numero possibile di brand, così magari uno ci sponsorizza.
Sì.
Che abbiamo bisogno di sponsor di caffè.
Di caffè.
Per forza,
comunque,
però.
Sì, sì.
Stasera di caffè.
Stasera di caffè. Caffè, stasera sicuramente di caffè.
Tu bevi il caffè? Già.
Sì, non a quest'ora, ma di solito
okay,
sì.
Ok.
Infatti, no. Stefano era preoccupato perché dice: se lo bevo a quest'ora poi non dormo.
Poi non dormo, però comunque non ho dormito lo stesso, quindi alla
esatto.
Fine ci sta.
Io quando ho conosciuto Stefano, lui non beveva caffè, se no si agitava.
Sì, una volta bevo troppo caffè, sono stato male. Faccio le convulsioni, ci ho avuto. È vero.
È vero.
Andava
dovuto andare in ciclette, non so se
sì, sì. E quindi non se lo
ti ci vedo tra l'altro.
Sì, sì, bevo troppo caffè e quindi per un periodo non ho più bevuto, anche se comunque mi piace. Buono il caffè. Buono il caffè.
Senti,
questo
invece...
è lo sponsor che farei se avessimo uno sponsor. Buono.
Buono.
Non mi fa venire le convulsioni. Buono.
Il caffè che non fa venire le convulsioni a Rapone.
Sì.
Senti, invece sai che vengo a fare uno spettacolo nella tua Pordenone, io adesso ti attribuisco
no,
più o meno. No, guai, se dici a un... Io sono Friulana. Friuli, questo posto è un po' lontano, remoto, sconosciuto, remoto, irraggiungibile. Furlana, esatto. Furlana. Lui ormai lo frequenta ormai, spessissimo, sì, sì. E sa che Pordenone sì, è ancora Friuli, ma già, è al confine con Venezia Giulia, quindi sì,
però diciamo, io era solo un modo per dire che il 6 maggio sono al Capitol, forse Pordenone. Solo Capitol, il Capitol di Pordenone. Sì.
Bello.
Quindi, tra l'altro città piena di attività interessantissime, anche tu sei stato a Pordenone.
Sì, bella.
Piena di attività interessantissime, sì, Pordenone.
Sì, no, è un posto dove...
No, metto il però.
No, musicalmente, ci sono stati tanti gruppi negli anni 90.
Credo avesse una grandissima scena punk.
Sì, esatto.
Se posso citare una band, gli Hitler SS. Però, ironicamente, si chiamavano... Cioè, non lo so, però... davvero è il nome di una, vabbè, pare sempre, uno non può dire il punk, comunque la punk anche nei nomi, non è che poi come ti chiami Doraemon, no, ti chiami Hitler,
la famosa
SS.
Acido acida,
certo, dici potevo citare i Prozac più invece sì, di Hitler SS, invece, non ci ho pensato,
qui è quando l'apologia va troppo,
esatto, l'unico errore di questo esatto. Podcast è stato fare l'apologia troppo in là, è una gag, poi Giada, vabbè, allora Giada, secondo libro, sì, giusto?
Sì.
La Cina è già qui, che è un rimando a Jovanotti. La Cina è già qui. Tun 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 tun. Vabbè, questo riferimento a Domani, la più bella canzone della storia d'Italia. Non c'è problema, andatevela a sentire. Che io ho letto. Stefano, tu l'hai letto?
No.
Ah.
No.
Perché... Lo sapevo che non facevi
no,
compiti.
No, perché me lo regalavi.
Hai ragione, poi non ci vediamo mai.
Non
quindi,
mai regalato.
Vai a Istanbul.
Ma ce l'hai, l'hai portato?
Sì, sì.
Ah, ok, grazie. Prego. Allora, me lo leggo.
Allora, vabbè. Guarda, sono contento che il mio co-conduttore è venuto stanco e impreparato.
Esatto.
Vabbè,
cosa potrebbe andare storto?
Niente. Adesso sei tu co-conduttrice, quindi okay, forse facciamo domande a Stefano tutto il tempo.
Sulla Cina.
No, allora, in realtà, vabbè, il libro io l'ho letto e mi è piaciuto. E ho pure fatto le orecchiette, che non le faccio mai le orecchiette,
questo
invece ci sono delle cose che poi ti voglio chiedere. Ma, guarda, c'è anche un'orecchietta e prima non... Vabbè, adesso scopriremo anche insieme che cosa okay. Mi sono segnato. Però prima ti volevo fare una domanda di attualità sulla okay. Cina, perché c'è una cosa che non ho capito. Che cosa sta succedendo nella mia Shanghai a questo punto? Perché ci sono stato una volta 10 anni fa e quindi mia.
Quando c'era l'Expo?
No, okay. Dopo. Vabbè. Credo l'anno dopo, 2 anni dopo, non ricordo.
Niente, a Shanghai sta succedendo che... è riesploso il Covid, è arrivata Omicron in realtà. Allora, la Cina ha usato un sistema di controllo del Covid diverso dal nostro, la cosiddetta politica zero Covid, la sì. Chiamano loro, per cui nel momento in cui c'era un contagiato facevano tamponi a tappeto e isolavano subito il focolaio, e questa cosa faceva sì che la pandemia non si allargasse. E quindi loro per un anno e mezzo abbondante hanno vissuto come se il virus non esistesse, nel senso che a parte dove c'erano i focolai, il resto della vita della città, a parte il primo lockdown duro dei primi 2 mesi di cui abbiamo tutti sentito parlare, i cinesi hanno vissuto come se il Covid non esistesse. Questa cosa ha funzionato con Alfa e Delta, e con Omicron ovviamente diventa scientificamente impossibile contenere in questo modo il virus. Quindi a Shanghai è andato in tilt il sistema, soprattutto è andato in tilt il sistema organizzativo, perché noi siamo sempre stati abituati a vedere una Cina efficiente, no? Anche durante il primo lockdown hanno costruito gli ospedali in 10 giorni, insomma tutti si sono messi al servizio del controllo, perché poi lì usano, cioè, questa base confuciana culturale per cui il singolo si mette a servizio della collettività, quindi il Partito Comunista Cinese ha potuto mobilitare la popolazione, che è una cosa che ha fatto spesso, soprattutto nel Novecento, e in quel caso c'è stata la mobilitazione della popolazione contro il demone virus, nominato così da Xi Jinping. Cosa succede ora? Che la politica zero Covid è la politica che Xi Jinping ha usato per 2 anni. Xi Jinping è il presidente della Repubblica Popolare Cinese, che salutiamo sempre.
Dovrebbe venire a Tintoria nel primo delle puntate estive all'aperto, adesso poi...
Esatto.
Non possiamo dire la data per motivi di sicurezza.
Voglio venire anch'io, posso venire anch'io quella volta. Bene, okay. E Xi Jinping l'ha usata, e non solo Xi Jinping, diciamo che siccome è stato un sistema efficace e la Cina vedeva noi travolti invece dalle varie ondate, dai vari lockdown, a livello interno di propaganda c'è stata tutta una narrazione del fatto che loro avessero costruito un sistema che funzionava meglio di quello occidentale. In questo momento c'è una grossa sfida tra Cina e Stati Uniti, e quindi la propaganda cinese ha battuto molto su questo. Perché adesso non mollano questa politica? Perché questo autunno, questa è una cosa molto importante che noi dovremmo tutti tenere d'occhio, ci sarà il 20° congresso del Partito Comunista Cinese,
sì,
che è un appuntamento storico veramente epocale, perché teoricamente Xi Jinping dovrebbe essere confermato per il terzo mandato, è una cosa che non succede dai tempi di Mao, perché lui ha modificato la Costituzione e ha abolito il limite dei due mandati, quindi lui è già in carica da 10 anni e potrebbe diventarlo per 15, ed è veramente una novità che non succede da 40 anni. Quindi in questo momento sbugiardare la politica su cui lui ha messo la faccia e che è stata celebrata e lodata come un sistema superiore a quello occidentale diventa molto complicato. In tutto questo c'è andata di mezzo la popolazione di Shanghai, perché in realtà questa alla fine è una lotta politica tra fazioni all'interno del Partito Comunista Cinese, che noi tendiamo a immaginarci come un monolite inscalfibile, ma in realtà ci sono fazioni, lotte di potere, tutto di più, e diciamo la fazione di Shanghai è quella che è stata fondamentalmente eliminata in questi anni da Xi Jinping, che invece è il capo della fazione dello Zhejiang. E Xi Jinping in questo momento è debole, perché è debole anche per la questione del partenariato strategico con la Russia, nel senso che è stato, sì, Xi Jinping a firmare la dichiarazione congiunta con Putin il 4 febbraio di quest'anno e poi a ritrovarsi nella situazione di sembrare un alleato della Russia mentre invade l'Ucraina. Quindi ci sono tutta una serie di questioni interne per cui Xi Jinping è debole, e questo Covid potrebbe essere utilizzato dalla fazione di Shanghai in qualche modo per riprendere terreno. E quindi cosa sta succedendo? Che si sta facendo vedere che a Shanghai sono disorganizzati. Secondo me la prova del 9 si avrà vedendo cosa succede a Pechino, perché adesso Omicron è arrivata a Pechino. Se Pechino sarà disorganizzata come Shanghai, significa che c'è un problema molto più grosso di quello che vediamo. Se invece Pechino in qualche modo sarà gestita diversamente, sarà abbastanza chiaro che è una lotta politica sulla pelle dei poveri shanghaiesi, che insomma passando delle brutte.
Cioè, disorganizzata, diciamo, nel senso di organizzata male, perché come detto non c'è un modo di organizzare bene questo lockdown per settori con Omicron, perché comunque,
esatto, no, ma il problema di Shanghai è stato che proprio a livello logistico è mancata la distribuzione dei viveri, è stato bloccato tutto. Quindi mentre a Wuhan c'è stato un lockdown durissimo, ma l'e-commerce, le consegne, i supermercati, cioè tutti avevano da mangiare, tutti avevano da bere. A Shanghai è successo che la gente è rimasta senza cibo, e voi dovete tenere presente che la Cina fino a 40 anni fa era un paese dove la gente moriva di fame. Quindi la fame, soprattutto le persone di una certa età se la ricordano bene, è proprio una paura, è una paura atavica dei cinesi, perché hanno ancora il ricordo delle carestie anche di fine anni 50, anni 60, dove, cioè, i racconti di quell'epoca lì sono tremendi, e insomma, quindi restare senza cibo, senza acqua, è come se si fosse rotto il patto di fiducia, che per noi è molto difficile da capire, ma esiste un patto di fiducia molto forte tra cittadini e governo cinese. Noi tendiamo sempre a dire la Cina è una dittatura, i cinesi ubbidiscono. Invece è un po' più complicato di così. Io nel libro cerco di spiegare questa dinamica dialettica, tra l'altro, perché in realtà c'è un ascolto reciproco delle necessità e dei bisogni, che chiaramente nel momento in cui il popolo dimostra una critica, una cosa, vengono chiaramente silenziati e tutto, ma nel momento in cui invece c'è un'esigenza che in qualche modo il partito riconosce e trova funzionale alla sua sopravvivenza, alla sua legittimità, il partito risponde. A Shanghai si è rotto questo meccanismo, perché i cittadini di Shanghai avevano bisogno di tutta una serie di cose e il governo non è stato in grado di darglielo, e soprattutto aveva promesso un lockdown brevissimo. E invece adesso si è capito che sarà un lockdown lungo, senza una scadenza, e quindi c'è preoccupazione, angoscia e molta rabbia, che io devo dirvi che non mi sono mai arrivati messaggi da cinesi come in quest'ultimo mese, cioè proprio di rabbia, con anche, non dico insulti al grande capo, ma insomma
un po' mascherati, esatto. Perché Winnie Pooh è arrivato.
Sei in contatto con le donne cinesi come Orsini con le donne ucraine?
Sì,
forse
con uomini cinesi che ti scrivono, uomini cinesi, sei una grande.
Uomini cinesi e poi anche tanti italiani, perché ci sono anche i nostri connazionali che sono là e mi scrivono disperati e mi dicono parlate, parlate di noi, cioè, questo succede,
le amiche a Shanghai.
No, perché è vero, cioè, perché poi anche il consolato non può fare nulla, perché non è che, cioè, tu puoi organizzare un aereo, no, cioè non esiste lockdown, punto. Quindi
ma infatti la Cina, che ha vissuto come se il Covid non esistesse, come si è comportata, magari questo forse lo dovrei sapere, come si è comportata con quelli che vengono da fuori la Cina?
La Cina ha chiuso i confini, infatti praticamente sì, nel senso che da quando è scoppiato il Covid andare in Cina comporta una quarantena di 3 settimane a spese proprie in hotel scelti dal governo cinese, e quindi chi è che si può permettere di prendere del tempo per fare 3 settimane di quarantena, pagare le sue spese, poi magari fai la vacanza di 10 giorni, poi magari ti becchi il Covid in Cina,
resti chiuso lì senza cibo.
Cibo no, perché poi esatto in questo periodo la cosa paradossale era che a Shanghai hanno poi organizzato questi centri Covid, li avrete visti perché sono girati video ovunque su Instagram, in cui la gente appena è positiva viene portata questi sanatori, chiamiamoli così, e dei miei amici raccontavano almeno mangiamo 3 volte al giorno.
Ah, vedi, cioè, a sto punto.
Cioè, nel disagio assoluto, il lato positivo era che sapevano che avevano garantito il cibo e l'acqua. Quindi, insomma, veramente una situazione drammatica se pensiamo che Shanghai è una città modernissima, non ha niente da invidiare a New York, San Francisco, cioè centro di moda, di tecnologia avanzatissima, cioè proprio una metropoli del futuro rispetto anche alle nostre città, che si è ritrovata in una situazione surreale, allucinante.
E quindi questo ha chiaramente ha fatto vai Stefano.
No, tipo lì i vaccini, però
i vaccini, ecco, altro punto sono i vaccini, esatto, che è anche qui. Vaccini cinesi meno efficaci dei vaccini occidentali, nel senso che in realtà la Cina è il paese che ha vaccinato di più in proporzione, però col terzo booster hanno vaccinato molte poche persone, gli anziani ultra ottantenni sono stati vaccinati solo al 40% e sappiamo tutti che sono alla fine la fascia più fragile, e anche lì accettare di dover usare il vaccino occidentale in questo momento è di nuovo una sconfitta politica, quindi anche questo passaggio non potrà essere benissimo, compriamo i vaccini occidentali, servirà un cambio di narrazione che non è detto che arrivi, però stanno aprendo in realtà l'acquisto di vaccini nostri, però sono processi non, essendoci questa cosa a novembre, questo il congresso, è tutto molto delicato in questo momento, e in più c'è la guerra in Ucraina che non aiuta.
No, non aiuta, infatti, quindi adesso ci stanno un sacco di cinesi arrabbiati perché la situazione è stata gestita male. Questa cosa della rabbia del popolo è una cosa di cui parlavamo con Stefano, che appunto è stato adesso in Turchia, e dice, cioè comunque sia, noi pensiamo a questi posti come a delle dittature, però poi in realtà più sei una dittatura, più hai paura dell'opinione del popolo, cioè più stai attento a quella roba lì, più o meno questo mi pare che...
Sì, appunto, ci sono questi... cioè il congresso in realtà, questo di cui parli, non è, cioè non sono elezioni.
No, assolutamente, sono tutte manovre interne. Sì, no. Allora, la Cina è un sistema autoritario con un partito unico al potere.
Questo
è la
giusto.
Premessa. No, non è che è giusto, è la premessa.
Lo dico io.
Però detto questo, quando noi diciamo dittatura, secondo me la parola dittatura ci porta noi alla mente, per il nostro immaginario, una situazione molto più simile alla Nord Corea che alla Cina, nel senso che ad esempio la Cina non è uno stato di polizia, cioè è un paese dove in questo mese si è sentito questo peso dell'autoritarismo del partito fortissimo, cioè i cittadini di Shanghai sono rimasti loro stesso stupiti, perché non c'è questa percezione nella vita di tutti i giorni, tu non hai nessuna sensazione di essere, io ho vissuto 6-7 anni in Cina, cioè non esiste questa, non senti questa cosa, non la senti, non la percepisci, poi certo non riesci ad accedere a Google, non riesci a vedere YouTube, non riesci a vedere Instagram, ma i cinesi non gliene frega niente né di vedere YouTube, né di vedere Instagram, né di vedere Netflix, perché hanno i loro siti, quindi è tutto molto più, diciamo, come si può dire, è meno bianco e nero di come lo descriviamo sempre. La Cina soprattutto, secondo me, io dico sempre, no, che il sottotitolo del libro è perché è urgente capire come pensa il dragone, perché noi siamo diversissimi dai cinesi, cioè noi con la Cina non abbiamo niente in comune, io dico sempre che abbiamo solo il fatto che ci piace mangiare bene in compagnia, su quello siamo veramente uguali, ma sul resto io faccio fatica a trovare delle somiglianze. Quindi appena, cioè non appena noi riusciamo a avere la consapevolezza di quanto siamo diversi, secondo me capiamo che bisogna fare lo sforzo difficile, faticoso, noioso di studiare, cioè di capire che chi sono i cinesi e cos'è la Cina. E perché insisto? Perché la Cina è la seconda potenza mondiale, quello che decide Xi Jinping, volenti o nolenti, poi ci ricasca addosso a tutti noi tutti i giorni. Quindi è un, ormai è un paese che ha una, ha un peso nel mondo, in più in questo momento stanno cambiando 100.000 cose, e quando probabilmente questa guerra finirà, chissà, cioè...
Chissà.
Ma forse questa cosa non viene percepita, cioè del peso della Cina, no. Perché viene ancora vista come sì, quelli che fanno i vestiti costano poco, il cinese, cioè il negozio cinese dove ti compri le frusaglie,
sì, le cuffie del telefono a 6 euro e
sì,
tre settimane,
uno pensa solo quello. Infatti, cioè, secondo te perché non riescono a
ma perché imporsi... In Italia noi non la conosciamo mai la Cina, cioè noi la incontriamo poco, perché a scuola non la studiamo, cioè non studiamo la storia cinese, non studiamo la filosofia cinese, non, cioè, non succede che la incontriamo. Dopodiché diventiamo grandi e la incontriamo nei servizi del TG, negli articoli dei giornali, nei siti, nei link. Ma lì è sempre, di nuovo, è sempre semplificato, è sempre o il paese più efficiente del mondo, in questi ultimi mesi ovviamente ha perso anche questo primato, oppure è il male assoluto che ci mangerà e distruggerà l'Occidente. Cioè non esiste mai la complessità legata alla Cina, invece secondo me è urgente avere la complessità e soprattutto usare un termine che mi piace tanto, che è quello dell'empatia informata, cioè il fatto di cominciare a cercare di capire come ragionano, che non vuol dire che poi io condivido cosa pensa l'altro, però almeno mi metto in un atteggiamento di ascolto e non mi metto più a giudicare prima di ascoltare cosa ha da dire l'altro. Io dico, e c'è l'esempio, no, del fatto che io al primo anno di università, primo mese di lezione credo fosse, lezione di cinese col mio professore di allora, che ci insegnava a leggere i toni, perché non so se lo sapete, ma il cinese è una lingua tonale. E a un certo punto, alla fine della lezione, un mio compagno urla in maniera anche un po' cafona da in fondo alla stanza, gli fa: prof, ma è vero che voi mangiate i cani? Che è una domanda che credo mi abbiano fatto praticamente tutti in questi 20 anni. E il mio professore lo ha guardato e gli ha detto: sì, è vero che noi mangiamo i cani, ma noi non mangiamo i cavalli. E io mi ricordo che questa cosa mi ha aperto un mondo, perché ho detto: oddio, aspetta, perché io ovviamente avevo sentito la domanda, avevo incamerato l'informazione che i cinesi mangiano i cani, dentro di me avevo giudicato, avevo detto che incivili, barbari, e dopodiché lui me l'ha ribaltata, perché dicendomi: sì, è vero che noi mangiamo i cani, ma per esempio per noi è allucinante che voi mangiate i cavalli. Quindi quella parte del racconto lì, diciamo, quella parte della mela lì, io non l'avevo presa in considerazione perché non potevo immaginarmela, cioè non, nel senso, come facevo a immaginarla? Avevo 19 anni, nata e cresciuta in Italia, in Friuli tra l'altro, quindi
che salutiamo.
Capirai, che salutiamo, però insomma, in Friuli, a cui io sono molto legata peraltro.
Anche io. Cioè,
perché fai lo spettacolo a Pordenone,
è vero, giusto, non ci ho pensato.
Esatto. E il fatto che esiste un'altra metà è molto importante da capire in questo momento storico, perché noi con la Cina dovremo averci sempre a che fare d'ora in poi, cioè non sparirà, sono 1,5 miliardi di persone, sono la seconda potenza del mondiale che forse diventerà la prima. Quindi se non vogliamo, dal mio punto di vista, andare di fronte a uno scontro muro contro muro, bisogna iniziare a fare lo sforzo di provare a cercare di approfondire e capire quella metà che manca a noi, che, ripeto, non vuol dire che poi siamo d'accordo, però se tu sai quella parte lì, puoi fare un ragionamento diverso che fermarti al giudizio senza avere gli elementi per giudicare, però.
Pensa che Frontoni proprio oggi inaugurava la pizza al cavallo e hai rovinato tutto adesso con questo.
Direi che per festeggiare...
Oh, uno dei problemi proprio perché io riscontro nel fare questo è non riportare tutto alla mia prospettiva di italiano, quindi adesso leggo un breve estratto, se per te va bene. Mm-hmm. Come si pronuncia questo? Guangxi?
Guangxi.
I Guangxi e l'armonia sociale. Nella società cinese, per intraprendere un costruttivo rapporto con un'istituzione o per imbastire una fruttuosa relazione d'affari, è infatti indispensabile stabilire prima di tutto un contatto personale basato sulla conoscenza reciproca. Spesso la creazione di questo tipo di vincolo assume un'importanza più rilevante dell'effettiva stipula del contratto. In sostanza, se sapessi anche leggere, delle buone relazioni a volte possono contare più di un pezzo di carta sottoscritto. Guanxi significa rapporti interpersonali, ma in realtà indica qualcosa di molto più profondo. Non si tratta di un semplice legame con qualcun altro, ma di un fenomeno che nel Celeste Impero regola i comportamenti nella sfera delle relazioni sociali e commerciali a lungo termine. E allora, poi...
La questione del perdere la faccia? No.
Adesso vorrei arrivare a quello, ma... La cosa è la fiducia... I guanxi più stretti e affidabili sono i legami di sangue. Non è un caso se nella Repubblica Popolare, ma anche nelle comunità cinesi all'estero, la forma di impresa più comune sia proprio quella familiare e che la società funzioni soprattutto come un network di clan. In quella base ci sono i legami di parentela. A me i guanxi mi sembrano la camorra. Allora, in che modo questa cosa non degenera in un sistema di favoritismi, clientelismo,
no,
e corruzione?
No, c'è anche, ovviamente ci sono anche lì le deviazioni, nel senso che la Cina comunque... è stato uno dei paesi più corrotti del mondo fino a pochi anni fa, poi diciamo che di nuovo Xi Jinping su questo fronte è stato abbastanza spietato, però chiaramente questa cosa può degenerare. Però qual è la questione? Che la Cina fino a pochissimo tempo fa non aveva una rete, un welfare fondamentalmente, quindi le persone per in qualche modo sopravvivere sapevano che dovevano crearsi una rete di relazioni nel modo che nel momento del bisogno ci fosse qualcuno che potesse aiutarli, e questo è proprio strutturale della società cinese, tant'è che spesso anche i cinesi che arrivano da noi vengono quasi tutti dalla stessa zona, perché sono raccolte di soldi tra il paese, tra il villaggio, tra la famiglia, che danno i soldi e aiutano la persona a partire. Quindi questo è uno dei sistemi fondamentali. La cosa importante di questa parte è la questione dell'armonia,
sì,
che è veramente importante, nel senso che ad esempio nel nome dell'armonia, del fatto che nei rapporti, cioè, una persona deve cercare di non creare dei disequilibri, quindi ad esempio anche mentire in Cina non è visto in maniera negativa come da noi, perché se tu menti per evitare di mettere in imbarazzo qualcuno o di creare una situazione per cui gli altri si sentono a disagio, è un valore, non è un disvalore. Quindi anche qui vedete come siamo diversi su una cosa alla fine banale, però ovviamente noi abbiamo la nostra percezione delle cose, però con la Cina veramente è complicatissimo, c'è sempre qualcosa. Io qui faccio tanti esempi proprio, sì, di quello, cerco proprio di... smontare un po' di certezze che abbiamo, no? Trasformare i punti esclamativi in punti di domanda. Un'altra cosa di cui parlo qui è il concetto di copia. I cinesi copiano, giusto? Cioè, questa è la classica cosa che tutti diciamo, copiano male tendenzialmente le cose. E lo diciamo con disprezzo, le cineserie, le insomma tutte quelle cose lì. Per i cinesi copiare non è una cosa negativa. Cioè, loro da sempre copiano, da sempre portano avanti, cioè la copia è l'omaggio di quello che tu copi, adesso lasciando stare i brevetti, però vi parlo proprio a livello filosofico-culturale, è l'omaggio di quello che tu copi. Esistono addirittura delle copie che valgono più degli originali, perché mentre per noi occidentali l'originale ha al suo interno un concetto di verità, per i cinesi questo concetto di verità non c'è, di conseguenza tu puoi copiare senza far perdere nulla a quello, cioè senza che quello che tu hai copiato sia minimamente inferiore a quello, all'originale. Questo è un altro punto, secondo me, molto importante, che fa vedere anche qui quanto siamo diversi. Esistono delle opere veramente che ormai non esistono più e sono state tramandate solo attraverso una copia che non c'è più. E l'altra cosa importante è che i cinesi cinesizzano, che è un'altra cosa che noi non pensiamo mai, perché la cultura cinese è talmente potente che nella storia ha sempre inglobato e cinesizzato le cose. L'esempio più clamoroso è il capitalismo, no? Cioè noi abbiamo, loro hanno preso il nostro capitalismo e l'hanno reso con caratteristiche cinese, ovvero hanno creato un capitalismo di Stato che per noi è un ossimoro, cioè una cosa paradossale, cioè una cosa che non sta insieme. E questa cosa la Cina la fa spessissimo, l'ha fatta col buddismo, l'ha fatta col capitalismo, l'ha fatto con internet per l'Occidente, no? La libertà assoluta. Quando i funzionari cinesi all'inizio degli anni 2000 hanno detto a Clinton noi controlleremo internet, Clinton gli ha riso in faccia e gli ha detto sì, certo, è come inchiodare la gelatina al muro. E invece i cinesi cosa hanno fatto? Hanno creato il Great Firewall, questa si chiama la Grande Muraglia, che è questo sistema, beh, di filtraggio dei contenuti ovviamente ormai super perfezionato, che blocca qualsiasi cosa. In questi giorni ha bloccato un video virale che è uscito a Shanghai, che si chiama Voce di Aprile, in cui i cittadini di Shanghai avevano montato una serie di voci di persone per raccontare questo mese di disagi. Ormai è velocissimo il Great Firewall a censurare. Però cosa succede? Che i cinesi si inventano un sacco di metodi super creativi, e ne parlo nel mio primo libro di quello, per aggirare la censura. Quindi anche lì è molto più complicato che in Cina c'è la censura. Benissimo, è vero, in Cina c'è la censura, però i cinesi non sono spesso interessati ai temi a cui siamo interessati noi. Ad esempio la politica, i cinesi non se ne occupano.
Dice tanto.
È un tema che non trattano, non se ne occupano. Se hanno voglia di accedere a un contenuto, di diffondere un contenuto, trovano un sacco di metodi. Uno dei metodi usato in questo mese a Shanghai è stato quello di usare come hashtag la prima strofa dell'inno nazionale, cioè parlare del disagio di Shanghai, hashtag prima strofa dell'inno nazionale, che ci ha messo un po' la censura a capire che era invece un hashtag di ribellione. Quindi è di nuovo, c'è molta complessità, c'è molta come dire, anche varietà di tante cose diverse. So che per noi sembra tutto cinese, ma è tutto cinese, però veramente, siccome la Cina deciderà anche un po' delle nostre sorti, secondo me, io sono dell'idea che bisogna impararci a dialogare e non a scontrarsi, a fare il muro contro il
infatti
muro.
Infatti, questo è il problema, che a noi ci arrivano solamente, visto che il governo, è anche il governo cinese il problema, secondo me, perché vogliono far vedere solamente un aspetto del loro, e quindi cioè, ci viene solamente loro che fanno gli autoritari e bloccano questo. Cioè.
Sì, io guarda, non penso che... Allora, la questione è che, diciamo, ecco, sul soft power, non so se tutti sapete cos'è il soft power, che è questa... come dire, è il fatto di avere un'egemonia culturale o un appealing culturale, non ovviamente attraverso la cultura, non so, nel caso dell'America, l'America, il soft power americano su di noi è stato Hollywood, è stato McDonald's, è stata la Disney, è stata tutte queste cose qua. La Corea del Sud, ad esempio, adesso è fortissima come soft power,
sì,
perché la Cina
Squid
ne ha fatto
Game, tutti esatto. A fare i coreani.
Esatto. La Cina forse ai tempi di Bruce Lee aveva avuto un attimo di
perché non fanno
non ne ha adesso proprio non ce la fanno.
Ma Jackie Chan è ormai vecchio, e il soft power è invecchiato con lui.
Loro vorrebbero fare questa, cioè vorrebbero piacere o no, o non gliene frega niente.
Secondo me non hanno la percezione, cioè adesso iniziano ad avere la percezione di quanto non piacciano, ma fino a 3-4 anni fa secondo me non c'era, perché in realtà è cambiato qualcosa. La Cina, se voi come dire, ci fate caso, fino a 5 anni fa se ne parlava, però sempre in maniera molto o folcloristica o economica, cioè queste erano le due chiavi di lettura anche nei media mainstream. Poi cos'è successo? Che Xi Jinping ha abolito il limite dei due mandati, hanno iniziato a chiamare tutti il nuovo Mao, e questa cosa qui ha spaventato, anche giustamente, ha spaventato l'Occidente. Da lì in poi è incominciata la guerra tra Trump, diciamo che ha proprio aperto la sfida, ha reso esplicita la sfida tra Cina e Stati Uniti, che con Obama era cominciata ma in maniera molto soft. E quindi è iniziata ovviamente anche la propaganda, perché la propaganda in questo momento arriva da tutte le parti, compresa la parte americana, nel senso nel mese di tra, cioè il famoso China virus era propaganda. Poi è vero che il virus è nato in Cina, eccetera, eccetera, ma dopodiché il concetto di China virus è un concetto di propaganda.
Sì.
E questa cosa, ad esempio, in Occidente ha vinto, è passata così, cioè noi non abbiamo avuto un moto di come dire, di empatia quando abbiamo visto i cinesi chiusi nel primo lockdown e il virus non era ancora arrivato da noi.
Ah no,
zero. Cioè l'unica cosa era non andiamo nei ristoranti cinesi che ci ammaliamo. Sì. Cioè non c'è stato assolutamente un moto umano nei confronti dei cinesi in quel
ci
mese.
Ci scherzavamo su questo stesso podcast, sentiamoci tutti in colpa.
No, davvero? Ma non per quello. Cioè davvero? Ci può anche stare, perché comunque la Cina rimane veramente lontana, cioè non è percepita come una cosa che ci riguarda, quindi questo ci può essere. E i cinesi allo stesso tempo li sentiamo molto estranei a noi, quindi è ovvio che non hai più empatia con un francese che con un cinese.
Sì.
È brutto da dire, ma purtroppo siamo umani e funziona così. Però detto questo, poi quella vulgata lì, diciamo che poi ha preso anche piede, perché chiaramente poi la Cina sembrava esserne uscita, quindi tutti i vari complotti, no? La Cina che vuole indebolire l'Occidente, è evidente da quello che sta succedendo adesso che non è proprio così, diciamo, no. Cioè non è proprio andata così.
Quindi loro questo soft power lo vogliono, cioè stanno capendo adesso che è importante, ancora non è chiaro.
Sì, secondo
loro.
Me hanno capito da poco di non essere... Ah. Cioè, hanno capito che comunque giustamente la narrazione anche americana chiaramente su di noi è molto più forte, ma per ovvi motivi. E adesso però secondo me hanno talmente tanti problemi interni che non so...
Non stanno pensando molto,
no,
al
soft power.
Questa cosa di questi, diciamo, ribelli che trovano questi modi per aggirare la censura, per noi sarebbe interessante e sarebbe anche un modo per sentirli più vicini, in teoria. Se facessero un film qualcuno su questa cosa sarebbe, cioè per noi
sui
sarebbe...
ribelli di Shanghai che scrivono,
sì,
abbiamo
anche,
fame,
anche appunto,
hashtag.
Anche la censura, appunto, mi ricordo tu lo dicevi anche nel podcast che facevi, che usavano delle
parole omofone.
Delle parole omofobe per...
Omofone
ho detto. Omofobe. Omofobe, sicuramente anche omofobo, non so come la situazione è la vicina.
Sì, non so, quindi, non è, sì, non,
quindi,
non bene.
Sicuramente.
Diciamo.
E che era figa come cosa, cioè era interessante, sì. Quindi, però appunto non si sanno, e se qualcuno facesse notare questo aspetto anche a livello proprio di intrattenimento, sarebbe interessante, li sentiremo più vicini probabilmente. Cioè nei confronti.
Ma tu dici un regista cinese che fa un film su questa,
sì,
cosa,
cioè,
lo
per
vende.
Dire, Squid Game è una critica, per dire, al sistema anche capitalistico, eccetera, l'emarginazione che c'è magari lì in Corea, e quindi tu empatizzi con questi.
Ma perché... infatti, sai che Squid Game ha creato un dibattito interno pazzesco? Perché Squid Game è censurato in Cina, cioè sì. Nel senso è censurato. Dopodiché però cosa è successo? Che i cinesi se lo sono visto lo stesso. Mm-hmm. E quindi il grosso interrogativo che ha scatenato Squid Game in Cina sulla rete è stato proprio... Ma non è che la censura, che per colpa di sta censura noi non riusciamo a fare dei prodotti che poi sono fighi anche al di fuori dei nostri confini e possono piacere anche ad altri paesi. Questo è stato proprio un dibattito causato da Squid Game in Cina, perché anche di nuovo ufficialmente censurato, ma ufficiosamente disponibile, perché poi spesso succede così in Cina, cioè fatta la legge un po' poi si trova sempre...
Ci stanno i dischetti masterizzati che vendono sulla
io
spiaggia.
Io in Cina ho comprato, cioè io sono stata in Cina dal 2000, prima volta nel 2002, poi dal 2005 al 2012 sono tornata con quintali di cofanetti di DVD con tutte le serie del mondo, cioè là si trovava tutto, anche se ufficialmente in Cina sono distribuiti 30 film occidentali all'anno.
Ah, veramente?
Cioè, sì, stupendo. C'è il protezionismo, non so, c'è il protezionismo delle pellicole estere. Nei primi anni 2000 ce n'era 10 all'anno che potevano entrare, e ad esempio fece molto scalpore Mulan, il cartone animato della Disney, che riuscì, che io poi uso lì come una metafora, riuscì a essere trasmesso in Cina dopo un blocco dei film Disney, perché era uscito un film sul Tibet prodotto dalla Disney, quindi la Disney era stata messa in castigo, e invece poi Mulan ha rotto l'embargo, diciamo.
Mulan che però, essendo stato fatto dagli americani, manca completamente il punto,
esatto,
dell'eroina cinese vera.
Sì, esatto, perché Mulan è una leggenda che tutti i bambini cinesi conoscono, c'è proprio lo studio, già credo sia una delle storie della buonanotte che vengono raccontate ai bambini, e il cartone della Disney, non so se ce l'avete presente, racconta la storia di questa ragazza che a un certo punto si traveste da maschio, va nell'esercito al posto del padre malato e in qualche modo salva la patria e si, anche come dire, si dimostra, trova il suo posto nel mondo, tant'è che c'è la bellissima canzone del mio riflesso, che se volete vi canto, ma forse è meglio di no.
Guarda, vorrei tantissimo che lo facessi.
È che, guardami, non vorrei sembrare una sposa mai, né una brava figlia, ma lo so, questo ruolo non mi va. E poi va su.
Beh, è stato un applauso.
Vabbè, scusate, mi piacciono i cartoni della Disney, e niente, praticamente lei si, come dire, diventa un'eroina, cioè lei in qualche modo trova il suo posto nel mondo e si impone, trova il suo valore, no? Infatti la canzone dice: capirò qual è il mio posto, qual è il riflesso che mi assomiglia. stacco, la leggenda cinese ha tutt'altro significato, nel senso che la leggenda cinese è un esempio di confucianesimo, per cui la figlia, cioè Mulan figlia, si sacrifica per il bene, diciamo, del padre dell'impero, però poi torna a fare la figlia. Cioè non c'è una, come dire, un'imposizione del singolo e del successo del singolo, è semplicemente una che fa il suo dovere, e il suo dovere in quel momento è quello di difendere il padre, la patria, e poi però tornare a casa e fare la figlia. Quindi è proprio due cose completamente opposte, e infatti in Cina non fu molto apprezzato il cartone animato.
E allora rileggo una brevissima parte su questa cosa di Confucio. Nel pensiero confuciano, rispettare il proprio ruolo in un sistema gerarchico è un dovere connesso all'imperativo morale. Il singolo fa parte di un sistema organico, è subordinato al contesto in cui opera ed è tenuto a rispettare la sua posizione per non inceppare i meccanismi e gli ingranaggi sociali. Siamo di fronte a uno schema opposto a quello occidentale, che invece si basa sull'assunto degli individui che si autodeterminano e sono guidati dal libero arbitrio. Il singolo agisce come essere indipendente e unità autonoma all'interno del gruppo sociale. Gli obiettivi individuali vengono enfatizzati rispetto a quelli collettivi. E questo,
sì,
quindi,
e questa
la nostra Mulan rispetto alla loro Mulan. Forse dire nostra e loro distrugge tutto, sì, quello che abbiamo detto fino adesso. Però,
no, vabbè, però no, invece no, e questo è importante. Cioè, la consapevolezza di questa differenza. Cioè, per me dobbiamo cominciare a essere consapevoli che c'è un nostro e un loro, e però capire qual è il loro. Perché l'altra cosa che è molto importante è che la Cina sa cosa siamo noi. Cioè, i politici cinesi, i cinesi studiano i filosofi occidentali, la storia occidentale, la letteratura occidentale. Cioè, loro sanno chi siamo noi. Noi non sappiamo chi sono loro. E questo, secondo me, è un gap che deve essere in qualche modo colmato, sempre più urgentemente.
Vedi, se arrivassero dei film di dei dissidenti cinesi, no, però perché effettivamente non ci arrivano film o serie TV cinesi, o ci arrivano e non arrivano a me. Quali?
No, non c'è tanta roba che esce.
La tigre e il dragone erano cinesi?
Sì, sì.
Erano proprio cinesi,
sì,
sì. Cinesi o
Iro,
cinesi?
La tigre e il dragone, la foresta dei pugnali volanti.
Non piacquero, sono sincero.
Sono un genere che, ecco, esatto. Cioè, anche forse ci hanno provato lì con queste coppa e spada, no? Però un soft power che alla fine non è che noi ci convince più di tanto.
Eh sì, no, c'era appunto Bruce Lee. Comunque era figo.
Bruce Lee, menava, sì, forse Bruce Lee è il momento più alto.
Menava,
però
no,
Bruce Lee veniva ancora da una Cina,
no, le arti marziali,
tra virgolette,
forse
innocua. Cioè, nel senso, quando Bruce Lee arriva in America, rappresentava una Cina appunto
povera,
esotica, innocua,
sì,
povera, era tipo sì, questi qua. Quindi
sì,
era
sì,
anche più facile
quello
risultare.
No,
simpatici.
Forse le arti marziali, il Tai Chi, sì, queste cose qua, che comunque non sono solo una ginnastica, ma sono, diciamo, una disciplina di vita. Ecco, questa è una cosa che forse a noi affascina e che lì è molto importante, in realtà. Cioè, ancora, è ancora nella, cioè, a Pechino, se si va al parco la mattina, si trovano centinaia di persone che fanno il Tai Chi, oppure che scrivono con l'acqua i caratteri sulla pietra per memorizzare i caratteri, ma anche come ginnastica per il corpo, insomma, così.
Stefano rimarca molto questa cosa del soft power, perché lui invece è caduto da piccolo vittima del soft power giapponese.
È vero,
completamente
è vero,
assorbito.
E infatti oggi siamo qui per dirimere la questione millenaria: chi è meglio, la Cina o il Giappone?
Che domanda! beh, io, sai, io ho questa passione, però sai che volevo dire, tu sai che Dragon Ball,
certo,
è cinese?
Certo. Okay.
Allora,
deriva,
adesso Dragon Ball cinese spieghiamo,
no,
perché
deriva,
qua
deriva,
sei venuto a rovinarmi il podcast con questa frase che lasci così.
Deriva da una storia cinese, sì, che è il viaggio in Occidente, che ci spiegherà.
No, vabbè, è una delle più grandi opere, sì, della letteratura cinese, detta anche lo scimmiotto, e racconta la storia di questo personaggio che
Goku,
appunto. Esatto, che poi incontra vari altri personaggi, ma è proprio un caposaldo della letteratura cinese che poi i giapponesi sono riusciti a trasformare,
esatto,
in qualcosa che ha fatto soft power e ha convinto te a studiare giapponese,
esatto,
peraltro.
Esatto.
Però un po' questa cosa, perché allora io pure un po' vittima del soft power,
perché anche
giapponese,
i giapponesi giapponesizzano le cose come, certo, i cinesi cinesizzano, e forse lo fanno meglio. No, scherzo.
Beh, però
scherzo,
lo vendono meglio all'Occidente, quello sì. Cioè, i giapponesi si vendono,
no,
meglio.
E poi sai
noi,
cosa? Cioè, alla fine i giapponesi con gli americani a un certo punto hanno avuto tutto un rapporto molto più. Cioè, la Cina è sempre rimasta un po' isolata, diciamoci la verità.
Sì.
Cioè, è proprio perché è un paese complicato e difficile. Cioè la Cina, l'incontro con l'Occidente, la Cina è avvenuto nell'Ottocento nel peggior modo possibile, perché noi l'abbiamo conquistata praticamente, quindi la Cina un po' non gli stiamo simpaticissimi, nel senso che ha un po' un sentimento di rivalsa, perché noi comunque abbiamo preso dei pezzi di Cina, abbiamo preso Hong Kong, abbiamo preso tutta una serie di cose su cui loro rosicano ancora, sono ancora scottati da questa cosa, e quindi anche su tutta una serie di questioni politiche.
Però che permalosi, posso dire, cioè il Giappone due bombe, amici.
Una bomba nucleare, capito? Anche, capito?
La Cina ancora che si è legata al dito, cioè,
sì, la Cina, i cinesi sono proprio
legati. E due concessioni a Shanghai, e mamma mia,
no, anche l'Italia aveva una concessione in Cina, a Tianjin, nel porto di Tianjin, quindi cioè, anche noi c'eravamo, e quindi insomma la Cina è sempre rimasta isolata. Anche i missionari cinesi, cioè i missionari occidentali che hanno provato a evangelizzare la Cina, non sono riusciti. Cioè ad esempio la Cina è un paese senza religione, che per noi è un'altra cosa abbastanza, che ce la rende completamente altra, capito? Quindi anche questa è una cosa. E la Cina è proprio un posto difficile, perché è un posto difficile, cioè non si può negare questo, però insomma anche molto interessante, proprio perché è difficile.
Infatti ecco, soft power, anche il comunismo alla fine è stato, almeno negli anni,
non lo so,
70, no?
Perché?
Sì, è vero. Sì. Durante la rivoluzione culturale, qua sembrava che fosse la cosa più figa del mondo, invece poi si è capito che era stata una tragedia epocale. Però è vero, negli anni 70 qua
la sinistra occidentale ha detto: vedi, loro lo stanno a fare.
Però anche lì il maoismo era una cinesizzazione del marxismo. Cioè, anche qui di nuovo hanno preso una cosa occidentale e l'hanno cinesizzata. Cioè, i cinesi fanno questa cosa, che è molto importante, ed è il motivo per cui noi non ci siamo accorti che la Cina stava diventando la seconda potenza mondiale. Perché noi, come spesso fa un po' l'Occidente, che alla fine noi ci sentiamo un po' superiori a tutti, c'è poco da fare. Quindi cosa è successo? Che a un certo punto abbiamo scoperto che in Cina si poteva produrre a basso costo. Abbiamo fatto entrare la Cina nel WTO, perché in quel momento lì ci conveniva iniziare a avere investimenti in Cina, poter delocalizzare in Cina e tutta una serie di cose. E non ci siamo accorti che la Cina però è un paese che poi impara e poi fa il saltino evolutivo e cinesizza.
Come i Velociraptor di Jurassic Park.
No, però questo è un punto importante, perché anche a livello tecnologico ormai la Cina è diventata... Perché gli Stati Uniti e la Cina in questo momento sono, diciamo, hanno i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono ai minimi storici? Perché gli Stati Uniti si sono accorti che la Cina potrebbe diventare la prima potenza tecnologica mondiale, quando gli Stati Uniti hanno avuto il monopolio di tutto fino a 10 anni fa. Quindi è chiaro che ti accorgi di questa cosa e dici: aspetta un momento, quando è successo? Cosa è successo? Come è successo? Quindi adesso si sta un po', come dire, cercando di andare ai ripari di quello che è successo, perché noi non ci siamo accorti, perché poi la Cina ha questo modo di fare, come l'arte della guerra insegna, perché anche questa è un'altra diversità tra noi e loro, no? L'arte della guerra di Sun Tzu, che è questo manuale di strategia militare, si basa tutta sul concetto dello stare fermi, cioè si vince possibilmente senza fare assolutamente nulla, con il non agire, mentre l'Occidente
il Wu Wei
vedi, esatto, esattamente.
Mamma mia, non avrei letto il libro, però
delle cose.
Esatto, quante ne sai. Quindi l'Occidente di solito invece cosa fa? Si prefissa un obiettivo e poi cerca di modificare la realtà per ottenere quell'obiettivo. La Cina ha l'approccio opposto, la Cina sta ferma, osserva la situazione e poi fa leva sulle pendenze che in qualche modo le permettono di ottenere il maggior vantaggio possibile senza fare niente. E in questi 40 anni di crescita pazzesca lei fondamentalmente ha sfruttato una situazione che gli abbiamo creato noi alla fine, cioè nel senso l'abbiamo messa noi nelle condizioni di poter diventare la seconda potenza mondiale, esatto. Quindi perché non ci siamo accorti? Perché non ci siamo accorti? Perché abbiamo sbagliato e sbagliamo sempre le previsioni sulla Cina? L'Occidente ha sempre sbagliato le previsioni sulla Cina, perché la Cina usa delle categorie che sono altre rispetto a quelle occidentali. Quindi chiaramente noi, giustamente, usiamo le nostre categorie perché siamo occidentali, ma applicarle sulla Cina spesso porta fuori strada, perché quella usa dei binari completamente diversi dai nostri.
Altro esempio di soft power ineluttabile, implacabile, e in Italia ci dovevamo arrendere, il cibo. Sì. Forse quello è il più grande, i più grandi centri di diffusione culturale cinese in Italia, dove andiamo tutti e tutti.
Sì,
quanti.
Però ci mangiamo il sushi alla fine. Quindi.
Ci mangiamo il sushi, cucina pure quello cinesizzato, perché comunque è cucinato, sì, da chef cinesi. No, però c'è, cioè, il cibo cinese, forse è stato, io all'Aquila la prima cosa cinese che abbiamo visto era il ristorante Mandarin, che saluto il signor Lee. Che,
se vuole fare lo sponsor, tra l'altro siamo,
guarda,
aperti,
signor,
giusto?
Lee, con tutti i soldi che t'ho dato. Però il ristorante Mandarin era cioè proprio la prima cosa cinese che siamo entrati nella mia vita.
Sì, poi adesso tra l'altro anche i cinesi che vivono in Italia stanno capendo che fare non il cinese, quello lì, quello non so come dire, quello surgelato, non va più di moda. Cioè se si va ad esempio a Milano, ormai Paolo Sarpi, la via Paolo Sarpi è la via più fighetta di tutta la città. Cioè hanno aperto decine di ristoranti cinesi gourmet, dove fanno cucina come se tu fossi in Cina vera, perché anche altra cosa, a noi arriva sempre questa cucina un po' come dire, fatta per noi, per piacere a noi, però in realtà a Milano si sono accorti che la cucina cinese vera piace ed è anche, cioè, anche cool, come dire, ormai a Milano tutti, sì, vanno, sì, in Paolo Sarpi a mangiare i ravioli, alla ravioleria fanno 7 ore di coda per mangiare 3 ravioli, cioè ci sono queste scene, quindi su quello anche c'è stata un'evoluzione rispetto agli anni 90, sui ristoranti cinesi in Italia c'è stata un'evoluzione, perché su quello in effetti, perché vi ripeto, l'unica cosa su cui siamo simili, mangiare in maniera godereccia in compagnia, su quello ci assomigliamo tantissimo.
Però bisogna lasciare cibo in tavola se ti invitano, questo ho scoperto leggendo, sì, questo libro, Stefano.
Davvero?
Sì, perché il cibo, come dicevamo prima su Shanghai che è rimasta senza cibo, il cibo è proprio una cosa fondamentale in Cina, e se voi mai, se si potrà mai tornare in Cina e farete dei viaggi in Cina, vi accorgerete che la gente mangia sempre, cioè dovunque tu ti giri c'è gente che mangia qualcosa, una cosa impressionante, e la Cina, il cibo è proprio uno dei passaggi sociali fondamentali. Quindi i pranzi, soprattutto i pranzi di lavoro, i pranzi in cui appunto ci sono questi inviti, chi va ospite deve sottostare a tutta una serie di regole, e una delle regole è quella di non avanzare, cioè di lasciare qualcosa nel piatto per non far sembrare che quello che ti ha invitato non ha ordinato abbastanza cibo. E qui torniamo al discorso di prima, no? Del perdere la faccia, di non mettere in imbarazzo, di non creare una situazione di disequilibrio in un momento di relazione di gruppo. Quindi anche questa è una cosa bizzarra, perché da noi, bello, se avanzi uno si offende, sì, dice, sì, scusa, ti ha fatto schifo, e invece lì è il contrario.
E poi l'altra cosa strana che ho letto è che allora tu devi iniziare a mangiare dopo che hanno iniziato gli anziani. Tavolo, ma sì, devi finire prima che abbiano finito, quindi devi stare a guardare la nonna, sì, signora.
Saranno lenti tanto, sono
speriamo, speriamo la masticazione,
no,
molto,
aspetta,
importante.
Aspetta, mi viene in mente col soft power una cosa, che su Netflix ci sono due cartoni, secondo me, degli ultimi 2 anni, che secondo me hanno azzeccato, hanno centrato il punto del soft power. Adesso mi verranno in mente i titoli. Over the Moon è uno, e l'altro è il drago volante, il drago del desiderio, il drago volante, che sono prodotti da una casa di produzione di Shanghai in joint venture con una casa di produzione americana, e tipo Over the Moon c'ha come filo rosso del racconto la festa d'autunno cinese, che è tipo una delle feste più importanti dell'anno, e c'è tutto il racconto di questa ragazzina, la storia di questa ragazzina che si sviluppa attorno alla festa d'autunno cinese. Quindi se tu guardi il cartone ti capisci cos'è la festa d'autunno, capisci che si mangia un certo tipo di tortine, capisci la leggenda, cioè, e questi due cartoni sono entrambi, secondo me, venuti molto bene.
Vedi, su Netflix.
Su Netflix,
su Netflix,
sì,
che salutiamo, sponsor, salutiamo, del podcast.
Ma a proposito di cibo, tu che ti mangi quando vai al cinese?
Io?
Sì. Che
allora,
preferisci?
Io ravioli, come se non ci fosse un domani, sempre e comunque, di tutti i tipi. Tutti
ma
i tipi.
Ti piace anche andare nei cinesi, diciamo, tradizionali, quindi tradizionali nostri? Cioè, i cinesi proprio che dice vado dal cinese, come si dice una volta, oppure
no,
cerchi quello che ti fa la cucina cinese, perché ce ne stanno un po' in zona Piazza Vittorio.
Sì, io preferisco quelli anche dove hai paura a entrare, perché magari,
sì,
perché di solito sono sempre più buoni.
Perché,
sì,
tu là riesci pure a ordinare, perché là,
sì,
sì, vedi, io,
sì,
invece,
sì,
quando io a Torpignattara c'era sto problema, che dicevi, guarda, proprio
a Torpignattara tra l'altro ce n'è uno favoloso col karaoke, un posto incredibile dove tu mangi e c'è il karaoke. Il karaoke è tipo il soft power, vedi?
Soft power.
Il karaoke è tipo lo sport nazionale in Cina. Cioè, non, quando io sono arrivata in Cina la prima volta i bar non esistevano e per le uscite si facevano al karaoke. E il karaoke è un posto bellissimo, a me piace tantissimo. E a Torpignano
puoi cantare tutte le canzoni Disney, ma in cinese. In cinese. Solo quelle di Mulan. Solo quelle.
Io aspetta, ne sapevo quella di Tarzan. Aspetta, che però.
Di Phil Collins, pure la versione cinese. Che
era così. Nizai Wasin Limian, eccetera, eccetera.
Eccetera, eccetera.
Comunque così.
Applauso anche a Phil Collins che viene a Tintoria la settimana prossima.
Phil Collins che sente la versione cinese a Tintoria. Non è male. E, sì, quindi insomma, la Cina è proprio un posto tutto da scoprire.
No, quindi diciamo. Che ravioli.
Ravioli, ravioli. Poi a me piace tanto il gombao jidin, che è il pollo tradotto male, il pollo alle mandorle, un po' piccante, ma era tipo il mio piatto preferito in Cina. Poi mi piacciono tantissimo, vabbè, le verdure saltate. L'anatra alla pechinese che si trova poco, cioè molto rara, però è sempre secondo me una leccornia.
Infatti il cibo cinese, quando sono andato a Shanghai, e non me l'aspettavo perché non viene molto raccontato così, sneaky spicy, cioè non te lo aspetti e poi spam, dici ma questo olio...
Sì. No, voi tenete conto che la Cina è un continente, quindi c'ha... tantissime regioni diverse, ognuna con la cucina regionale. Ci sono delle regioni specializzate, il Sichuan ad esempio è famoso perché fa tutto piccante,
pepe.
Esatto, è tutto che si muore appena si assaggia qualcosa, quindi la varietà anche del cibo in Cina è molto più grande rispetto a quella che siamo abituati a vedere qua. E io devo dire la verità, io in Cina non ho mai mangiato male, neanche quando sono finita, neanche quando mi hanno offerto le zampe di gallina a colazione, perché poi ecco, esatto, quando ti... Una delle cose più buffe che ti succede in Cina è quando ti invitano i cinesi. E tu vai,
le hai avanzate dicendo questo.
No. No, perché poi la cosa bellissima è che loro sono contentissimi. Cioè, quando tu vai ospite, loro sono contentissimi e quindi ti preparano tutti i bocconi migliori. E quindi io mi sono ritrovata ogni tanto nel piatto tartarughe, queste zampe di gallina alle 7:30 del mattino che alla fine boh... Cioè non, il problema è che io non sapevo mangiarle, perché l'altra cosa è che le zampe di gallina loro cioè mettono in bocca, fanno e la tirano fuori perfettamente
come un cartone animato.
Sì, esatto, cioè, ma la trovo con queste ossette perfettamente pulite. Io ovviamente è stata lì un'ora e non riuscivo a mangiare niente.
A lavarti i denti con la zampa,
esatto,
di sto pollo.
Cioè non ero in grado di mangiarla, quindi vabbè, poi ridono tutti quando succedono queste cose, poi ridono tutti, insomma, è molto divertente. Una delle scene peggiori della mia vita è stata quando mi hanno portato, dopo aver mangiato l'anatra alla pechinese, che si cuoce in un modo molto particolare, perché tenete presente che un'altra differenza è che la Cina non ha sviluppato una cucina legata al forno più di tanto, nel senso che anche tipo i dolci in Cina non esistono, cioè adesso esistono, ma non esistono i dolci come da noi, la pasticceria, tutte queste cose qua. L'anatra alla pechinese viene storicamente cucinata all'interno di cilindri. Viene laccata, viene messa dentro e riempita d'acqua, quindi praticamente l'interno diventa bollito, insomma lesso, e invece l'esterno diventa croccante. Quindi ti portano in tavola questa cosa, dopodiché dell'anatra non si butta via niente, quindi una volta che tu hai mangiato questo iniziano ad arrivare le lingue, la testa, e un giorno mi arrivano questi straccetti grigiastri che io non sapevo cosa fossero, ovviamente, che mi vengono ovviamente messi nel piatto con molto entusiasmo, con questa salsina che mi viene caldeggiato di utilizzare, e io metto questa salsina sopra questa cosa e muoio, cioè metto in bocca questa roba e inizio a piangere come un... perché praticamente era rafano puro, cioè la salsa era di rafano puro. E questo era l'interno delle zampe dell'anatra, cioè che c'è questa cartilagine, e io lì ho creduto di morire, perché cioè non riuscivo a respirare, c'è stata una... E ovviamente tutti loro divertentissimi da questa dell'occidentale cretina che stava morendo.
Di che sapeva?
Hai presente il wasabi?
Ah, solo quello.
Sì, ma cioè, io ti giuro, non riuscivo a respirare, cioè ho iniziato a piangere come un...
Ma no, quindi non per l'anatra, per il l'aspetto.
Sì, l'anatra c'aveva sta consistenza.
Tipo gelatina.
No, tipo uno straccio umido marcio. Cioè, quella
questo
cosa
è il soft power che vogliamo.
Mangiare stracci umidi marci.
E poi vabbè, l'altra volta mi è successo che sempre questo ospite contentissimo... Io non capivo cos'era, perché era una tavolata gigante, E con le bacchette prende questa cosa che io piano piano, mentre si avvicina, capisco essere le zampette e la coda di una tartaruga. Con le zampette, le tartarughe hanno le unghie. Io non ci avevo mai fatto caso che le tartarughe hanno, cioè quelle che si mangiano almeno, hanno le unghie. E quindi anche lì a mangiare questa cosa, per cui tu anche lì non sai come mangiare, perché c'è un pochissima carne attorno a queste ossa. E con le bacchette, cioè scene brutte, insomma, comunque.
Vabbè. E quella di che sa?
E quella è un misto tra pollo e pesce, direi, come sapore. Cioè, non ti so dire, è una roba strana. Però il problema è che non puoi dire di no, perché restano veramente male, quindi mi è toccato, insomma. Ma mi è dispiaciuto, però.
Come si mangia la tartaruga? C'è il guscio, la tartaruga, quindi
sì, com'è? E lì era tagliata tipo in tre, infatti voleva darmi il guscio, io ho detto... E allora lui mi ha detto, e tutto contento mi ha dato la coda e le zampe.
Ma si mangia pure il guscio?
Credo che si apra e si svuoti, non ho indagato.
Il cocchetto,
ammetto.
Ci fanno la mista, sì, dopo i giorni.
Cioè, ammetto che non ho indagato. Sì, sia chiaro che loro coltivano un tipo particolare di tartaruga, come i cani, anche i cani, non è che mangiano i cani, esiste, proprio vengono allevati, c'è un tipo di cane che viene allevato apposta per essere mangiato.
Ah, quindi è solo un tipo di cane?
Sì, sì.
E che tipo di cane?
Non c'è qua da noi. Ah, okay. Non so, tu sai come
non
si
è
chiama?
Il tipo che mi dà la sorpresa del Golden e dice, li allevano e li mangiano tu, oddio.
No, poi,
invece
non,
c'è un
da
cane
noi
che
esiste.
Da noi non c'è, quindi sti cazzi.
Da noi non esiste.
Perché poi siamo quindi così. Cioè, se non ce l'aveva nostra nonna quando eravamo piccoli.
Ma
poi
questa cosa che è solo un tipo di cane un po' mi...
Eh no, perché adesso il film che dovrebbero fare è quando questi cani si vendicano e escono e cominciano a sterminare allevatori cinesi.
Sono cani
una
pedofili.
Nuova puntata di Black Mirror.
Cani malvagi, quindi li mangiano in quanto...
No, però Black Mirror aveva fatto la puntata con i cani robot malvagi,
sì,
che sono simili ai cani robot che abbiamo visto in quei video di Shanghai in questi giorni.
Quindi un tipo di cane. Tu hai mangiato?
Per sbaglio.
Quante
sbaglio?
Ma
sai, era se una zuppa... una zuppa scura.
Hai visto
scura.
Un collare che galleggiava?
No, c'era una zuppa.
C'era una signora fuori.
No, sì, ma per sbaglio, appena ho saputo cos'era non ho smesso, perché comunque... No, mi rendo conto che è culturale, ma mi fa proprio impressione.
Mangiano i cani, ma i gatti?
I gatti, perché cioè, non è non
mi sembrerebbe
non è
corretto se mangiassero anche i gatti, sinceramente.
No, tra l'altro loro, i cavalli non mangiano neanche i conigli, ad esempio.
Ah, no?
No.
Vedi.
Neanche vabbè. In Giappone li usano anche come animali di compagnia.
Beh,
tipo
anche,
come i cani da noi.
Anche qua in teoria qualcuno.
Sì,
sì. Poi,
poi se li mangiano anche. Io c'ho il padre di un mio amico che l'ha fatto.
Se
questo c'era questo coniglietto, poi a un certo punto non c'era più questo coniglietto e il padre
e quella sera a cena. Oh, ma sto pollo è pieno di ossicini. Sorpresa. Era
quindi,
Roger. Scusa.
Roger.
Volevo chiudere la gag.
Quindi tartarughe, pollo e pesce.
E pesce, sì. E poi ho mangiato il serpente.
La medusa.
La medusa com'è?
La medusa sembra di mordicchiare questa parte dell'orecchio.
Ah, okay.
Del sashimi di medusa, perché è una barra di quei pechegno.
Era tipo marinata, sì, era fredda, non era calda, era tipo marinata, non so in che salsa. Bah, no. Bocciata.
Vedi, quindi si mangia. Pensavo che Gue Pequeño avesse solo voluto chiudere la rima. Invece...
Di che sapeva? Di pollo pure quello, no?
Boh, ma era inutile, proprio un sapore totalmente inutile. Non ho mai avuto il coraggio di assaggiare il tofu puzzone, il chow tofu, che è questo tofu che viene cucinato per strada e quando passi vicino senti veramente odore di letame, ma fortissimo, cioè una roba sconvolgente. Allora... Io un giorno ne parlo e dico, madonna, sta puzza, sto odore, ma come fate, ma che schifo. Lui mi ha guardato e mi fa, ma tu hai presente l'odore dei vostri formaggi? Cioè, ma tu hai idea di quanto fa schifo noi l'odore dei vostri formaggi? E di nuovo,
certo.
Dici, sì, in effetti, ci sono tipo il gorgonzola, non è proprio un profumo. A me piace tantissimo, però in effetti posso capire che uno che non ha mai sentito l'odore di gorgonzola dice, per noi sa di piedi, per noi sa puzza di piedi sporchi.
Sì, pure a livello visivo il gorgonzola, esatto, se non sei abituato a questa cosa che si spalma con questa cosa marcia.
In teoria c'è della muffa.
Sì,
che c'è,
sì.
Comunque la cucina, cioè io non ho mai mangiato, a parte quando mi sono capitati questi episodi folcloristici, non ho veramente mai mangiato male. Sono stata male un'unica volta in 6 anni che ho vissuto in Cina dopo aver mangiato da KFC. KFC.
Ah, vedi.
Basta.
KFC possiamo dire come fast food un po' overrated.
Prossimo sponsor.
Però
di comunque,
a meno
però.
Che colonnello, quando vuole, questa è casa sua. Però perché uno ci va sempre, cioè, no, non va che sì, da sei mesi, mo ci vado, e poi il pull è sempre un po' fragile.
Sì, sì, non è Domino's. Non è come
basta, ste, non ci sponsorizzeranno mai da Domino's.
Lo so, però.
Oh, ma invece in Cina ci sono tanti ristoranti italiani? Hai fatto l'italiana in Cina e dicevo, cioè, no. Poi gli spaghetti, fammi
andare. No, anche perché
da...
gli ristoranti italiani, tipo a Pechino, costavano tantissimo, quindi no. C'erano delle pizzerie buone, no, però cioè, a me veramente la cucina cinese piaceva tanto, quindi sì. Tendenzialmente andavo a mangiare giapponese, sushi, perché io poi sono...
Buono.
Sì. E cinese, e poi ogni tanto la pizza, perché la pizza obiettivamente mi mancava.
La pizza,
io primi anni che non c'è, perché io ho vissuto prima che ci fossero le Olimpiadi, quindi quando, dopo le Olimpiadi, diciamo che a Pechino si trovava qualsiasi cosa, però tipo dal 2005 al 2008 io mi facevo sempre portare il prosciutto crudo,
giusto,
lo stracchino,
certo,
le gocciole pavesi.
Salutiamo Pavesi, prossimo sponsor.
Le gocciole pavesi che ancora oggi le mangio come rito, perché comunque mi facciano sentire casa.
Certo.
Però ecco, i primi anni non c'era nulla, cioè non c'erano le cose occidentali, quindi ogni tanto era faticoso. E eri fortunato se conoscevi qualcuno all'ambasciata, che si faceva arrivare i container.
Con la pasta,
il caffè, l'olio e tutte quelle cose lì. E poi appunto se avevi l'amico lì ogni tanto ti dava qualcosa, o ti offriva una cena, ad esempio il pesto, tutte queste cose qua.
I cinesi rivendicano anche l'invenzione della pizza o solo della pasta?
No, della pizza no.
Quella.
Della pasta, però della pasta loro dicono gli spaghetti più che altro, perché tipo in Cina esistono 150 tipi di spaghetti, cioè, quindi dicono chissà.
No, ma io sono d'accordo con loro, perché il dragone a Tintoria è padrone di casa, quindi io dico sì a tutto.
Sì, sì.
Assolutamente.
Quindi cibo pazzo questo. Ci consigli qualche ristorante cinese buono
a Roma?
A parte quello di Momoka, che
certo.
È buonissimo.
Assolutamente. Prossimo sponsor per il podcast.
Momoka, adesso poi seriamente ne parliamo, perché qua siamo in cerca.
A me hanno chiuso il mio cinese preferito. Era su via Giulio Cesare, era seminterrato, e io l'ho scoperto perché ci passavo e vedevo sempre cinesi dentro. Infatti non parlavano neanche italiano i camerieri, solo che dopo il primo lockdown non ha più riaperto, quello era veramente buonissimo. Io vado spessissimo, abito lontana da qua e vado spessissimo a mangiare i ravioli in questa ravioleria che c'è a Prati, che si chiama Dumplings, che è Monte Pertica, può essere? Lì, ed è molto molto buono, e fa anche risi saltati, spaghetti saltati, queste cose qua che sono sempre, a me piacciono, insomma.
Invece io consiglio a questo punto Tea and Noodles, credo in via Bono, via Conteverde, credo stia, 38, sappiamo pure il civico, e questo solo a Pinterest. Buono, però lo dico anche perché oramai parecchie persone hanno sgamato che è buono, quindi già c'è troppa gente. Ce n'è anche un altro lì vicino che secondo me è ancora più buono, ancora più tipico, però non lo voglio dire perché per tirarmelo
per
un po'.
Per non affollarlo, esatto. Diciamo.
Io sono stato una volta uno di quelli a Torpignattara di cui dicevate, di quelli che tu però tipo ordini le cose e poi le cucini tu. Cioè tipo c'hai
l'hot pot.
C'è lì.
Ecco, a me l'hot pot mi annoia tantissimo. L'hot pot è praticamente, c'è una pentola al centro della tavola, ti portano la carne, le verdure, le cose, tu cuoci mentre mangi. Però io mi rompo perché durano tanto le cene così.
Sì, no. Il fatto è che là appunto erano tutti cinesi, nessuno parlava italiano, il menù era in cinese con delle traduzioni fatte con Google Translate, quindi c'era tipo funghi magici. Io non so solo che fossero.
E non li hai assaggiati?
Forse
magici.
Sì, erano funghi magici,
dal
sapore. E la cosa bella è che a fianco a me c'era una famiglia di cinesi, proprio madre, padre e figli, che adulti hanno cominciato a litigare, a lanciarsi i mestoli contro. E...
Poi in questi ristoranti, se siete fan del genere, grandi fumate dentro, come se non ci fosse nessuna legge sul fumo.
Ah sì?
Sì.
Appunto,
no.
Legge, poi...
Si fuma dentro. No, a me la cosa che mi hanno fatto però a via di Torpignattara, che vivevo là e ci andavo spesso, sono entrato, comunque, buono, costa poco, ordini alla cieca, perché loro non parlano italiano, io non leggo il cinese, quindi... Ordino quattro cose con la mia ragazza e ci sparano tipo no, forse meno, due cose e mezzo, ci sparano un 38 euro che non ci tornava, e quindi ho fatto come 38 euro, cioè nel senso, perché allora lui ha preso un foglietto e mi ha già scritto tutte cose e mi ha ridato questo foglietto che erano tutti ideogrammi cinesi e alla fine un numero che sommato dava 38. Io ho detto beh, grazie mille, adesso mi sento molto più tranquillo, gli ho dato 38 euro.
Hai pagato?
Beh sì, che devo fare, cioè, che poi è difficile fare. Trattare certo. Se proprio mi ha pure fatto il foglietto.
Certo.
Era documentato,
sì, era tutto, cioè... là, tutti i diagrammi 16, diagrammi 8, uguale 38, vabbè, è uguale 38, è uguale 38, però ho pagato.
Bello. E, che altro ci puoi dire? Ma è vera quella cosa che alcuni cinesi hanno il dito del, lo posso dire questa?
Sì, sì.
Del, cioè, non il dito, l'unghia del mignolo, sì. Lunga perché ci si puliscono le orecchie.
Sì, no, sì, nel senso, quando vivevo io là, io spesso i tassisti avevano quest'unghia del mignolo molto schifo, devo dire. Su questo era abbastanza impressionante. Però avevano anche il grillo, che era sempre bello.
Il grillo?
Il grillo, sì, perché sempre in Mulan c'è questa cosa del grillo, porta fortuna, ma lì esiste ancora quest'usanza di allevare il grillo. Cioè praticamente tante persone girano con queste gabbiette e i tassisti ogni tanto ti siedi e senti il grillo che canta, e io la prima volta dicevo boh. Poi un giorno ho chiesto e mi ha tirato fuori questa gabbia con dentro un grillo, una bestia così tra l'altro gigantesco, e insomma la sfida è quello di farlo vivere più a lungo possibile, tipo un Tamagotchi,
fondamentalmente.
Esatto, nel senso che i grilli hanno una vita relativamente breve perché durano qualche mese, insomma più lo fai sopravvivere meglio. E tra l'altro un'altra cosa che facevano soprattutto nei vicoli di Pechino era la lotta tra i grilli. C'erano proprio questi posti, c'erano soprattutto degli anziani che si mettevano in questi capannelli e c'erano le lotti tra i grilli, dove la gente comunque scommetteva, allora, tutto un caos.
Non è Tamagotchi, è Pokémon.
Esatto, misto, tutte e due le cose, dai, a seconda della versione.
Bellissimo.
E come fai a far incazzare un grillo? Cioè...
Secondo me se metti due grilli nello stesso barattolo, quelli si gonfiano.
Sì. Ah, perché erano chiusi?
Dipendeva dai momenti, ma c'erano anche proprio questi tavolini all'aperto nel parco, in cui liberavano ste bestie e si facevano la guerra.
E moriva l'altro, oppure era solo
sì.
ferito?
Ah. Sì, sì.
Vabbè.
Invece altra...
e se lo mangiavano, c'è una
cosa. No, quello no.
Quella altra, no. Altro luogo comune che ho sentito è questa cosa che i cinesi non hanno l'enzima che processa l'alcol.
Oddio, questo è no, nel senso che loro bevono come dei dannati.
Bevono come dei dannati.
Però
e
in effetti reggono... bevono, cioè adesso bevono anche il vino, ma bevono ad esempio bevono il baijiu, cioè questa grappa che è fatta dal riso, quindi non dall'uva ma dal riso, non so se c'entra, se magari questo c'entra,
vabbè, magari è una cazzata tutta, però
no, non lo so, guarda, questa cosa, però i cinesi in mazza se bevono
questa cosa. La sapevo per i giapponesi e lo diceva anche la mia professoressa di giapponese, che mancava un
enzima. Ma perché secondo me non hanno un altro tipo di liquore, così come fino a 20 anni fa le cinesi con la cellulite non esistevano perché non si beveva il latte. Cioè non esisteva che si beveva il latte, cioè io non ho mai visto una cinese con le cellulite. Adesso ormai tutti bevono il latte, ma adesso io quando sono stata la prima volta in Cina nessuno beveva il latte, cioè non era proprio una cosa diffusa né niente, quindi... Boh, non lo so. Tra l'altro, a proposito di bevono tanto, i pranzi di lavoro sono folcloristici, ecco, per noi, perché i pranzi di lavoro cominciano con tutti gli ospiti distinti, e alla fine si esce sulle ginocchia da tanto che si beve grappa. Questa è una cosa proprio perché, a proposito dei guanci, cioè è molto più importante creare un rapporto che sia in qualche modo amichevole e che passa attraverso questo rito collettivo dell'ubriacatura totale di tutti, tant'è che io per fortuna facevo la giornalista, quindi non facevo queste cose, ma i miei amici che facevano lavori business avevano inventato tutta una serie di metodi per evitare di bere, perché se non compravano delle pastiglie che non ho capito come isolavano lo stomaco, poi mettevano il bicchiere della Coca-Cola vicino al bicchiere della grappa in modo da, quando iniziavano ad essere tutti ubriachi, a buttare la grappa nella Coca-Cola che non si vede e far finta di bere, perché era veramente una cosa che mi dicevano io fisicamente non ce la faccio, cioè poi ho un hangover di una settimana.
Vedi, quindi ho dato una fake news, anzi grandi bevitori.
Grandissimi bevitori, grandissimi.
No, però il fatto è che non lo reggono, quello può essere una,
sì, infatti,
una cosa.
Quello che sapevo, so, bevono ma non lo reggono.
Lo reggono, cioè,
ma
cioè, abbastanza, non so dirti, da fare un pranzo,
cioè,
di
io ho visto
guanci,
spesso dei proprio persone, cioè,
sì,
tirate su da due persone perché non riuscivano a camminare,
perché
tanto, erano
questo, sì, okay,
perché erano veramente disintegrate.
No, in Giappone, in Giappone, visto, sì, in Giappone reggono, sì, dopo pure un bicchiere di vino ho visto gente tutta rossa collassare. E anche là, tipo, c'è, cioè, il venerdì sera, sabato sera è una scena, cioè, se tu vai in giro trovi, esatto, non sui binari, ma proprio, cioè,
sì,
davanti,
sì,
al,
la gente per terra,
per terra, sì,
sì,
sul, cioè, non sulle, sì, rotelle, sì, sì, sui binari, però, e poliziotti a volte che li spostano, altre volte invece semplicemente li scavalcano, scavalcano, e stanno lì fino al giorno dopo, e quello è accettato, comunque, bella questa cosa.
Sì.
E invece i coreani reggono un sacco, da quello che mi ricordo,
sì,
quelli ho conosciuto.
Grandi bevitori coreani.
Sì, cioè, quelli ho conosciuto almeno, poi erano tutti coreani.
Forse hai conosciuto solo, sì, coreani che
coreani
bevevano.
Alcolizzati che reggevano. E, che altro? Quindi, cibo questo, altre cose pazze che ti sono successe?
Oddio, cose pazze, beh, insomma, la cosa, una delle cose più così assurde della mia vita è stata quando ho iniziato a fare l'interprete per una imprenditrice di Varese che veniva in Cina a fare pellicce e io dovevo pagare l'affitto e quindi ho detto vabbè, facciamo l'interprete. E quindi mi sono ritrovata con questa signora che veniva col tagliere, il tacco 12 Dior, nelle periferie delle città, perché noi abbiamo girato tutta una serie di mercati assurdi delle pelli. Provate a immaginare Cina anno 2006, 2005, 2006, quindi... periferia pechinese, bella selvatica, bella strong, con questa signora che cammina, biondissima, quindi tutti si le chiedevano la foto, cioè tutti ci fermavano e facevano la foto con questa signora bionda, perché era biondissima, e lei che girava con questo, mi ricordo, sto tacco 12, era veramente surreale tutta la cosa, in mezzo a queste bestie appese, con questi qua che ci davano in mano queste pelli. Io poi non sono totalmente contraria, però in quel momento lì stavo lavorando e ho questa immagine qui. E poi un'altra cosa che mi ricordo sempre, che mi faceva sempre impressione, era che sempre nel periodo pre-olimpiadi a un certo punto hanno iniziato a costruire Pechino, quindi tu un giorno dicevi andiamo a mangiare a quel ristorante, arrivavi e invece che trovare il ristorante, ma nel giro di una settimana trovavi una spianata, cioè tutto raso al suolo, c'è anche condomini di 30 piani completamente raso al suolo e non c'era più niente, perché in quella sede lì dovevano ricostruire i grattacieli nuovi e in preparazione delle Olimpiadi.
Doveva passare Alex Schwarzer.
No, e questa era, esatto,
venire a settembre.
E questa era un'altra cosa della Cina assolutamente assurda, cioè che era proprio per noi, non so, per me, mi ricordo ragazzina, restavo sempre sconvolta da questa cosa, perché non sapevi poi dove capitava. Cioè...
E quando pensi di poterci tornare?
La grande domanda. Io ogni tanto dico, cioè io e i miei amici che insomma ci occupiamo di questo tema, scherzando, diciamo, ma chissà. E soprattutto, più che chissà quando possiamo tornare, chissà che paese troviamo quando torneremo, perché l'altra cosa è che la sensazione fortissima che c'è stando qui e comunque continuando a studiarla da qui è che proprio la Cina stia cambiando tantissimo, cioè in questi anni si è proprio cambiata tanto, quindi da qui c'è una percezione, ma fino a un certo punto, che chiaramente stando là sarebbe diversa, però non lo so, la vedo male, diciamocelo. Io spero che dopo il congresso, perché purtroppo questo appuntamento del congresso è veramente un appuntamento storico importantissimo. Io spero che dopo questo appuntamento qua, siccome si capiranno un po' di cose, magari si stabilizzeranno un po' di accentramenti di potere e cose, dopodiché ci sia un momento che si rendano conto anche loro che devono rilassare, soprattutto perché il patto sociale che ha retto la convivenza, diciamo la sopportazione dei cinesi di tutta una serie di cose che fa il governo, soprattutto da dopo Tiananmen, è il fatto che il governo a un certo punto ha detto benissimo, allora io adesso vi do il benessere, miglioro la vostra vita tutti i giorni e voi in cambio non vi occupate di alcuni temi e rinunciate ad alcune libertà personali. E questa cosa ha retto, nel senso che la Cina in 40 anni ha sollevato dalla soglia di povertà 700 milioni di persone, tutti i cinesi hanno visto migliorare la loro vita giorno dopo giorno, e quindi questa cosa ha retto. Cosa sta succedendo adesso? Che c'è un rallentamento dell'economia molto importante, È iniziata la guerra in Ucraina con le sanzioni che chiaramente provocheranno anche una recessione globale, e in più c'è il Covid, quindi quest'anno rischia che la crescita della Cina sia veramente bassa, e sull'economia questo patto qui, cioè sul fatto che non c'è più il benessere, può scricchiolare il patto tra governo e cittadini, quindi siamo in una fase molto imprevedibile, secondo me è un momento molto delicato e complicato storicamente, dico.
Staremo a vedere, e se volete saperne di più potete comprare La Cina è già qui di e con Giada Messetti. Adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata, però io mi sono ricordato prima, se puoi firmare questo in diretta, cioè abbiamo questa cosa, c'è un pennarello già là,
anche in cinese se vuoi.
Sì, sarebbe bellissimo. Sì, c'è una telecamera, ecco, vedi, si è girata, vedi, potenti mezzi tecnologici.
Ah, poi ci sono domande, non so, ci sono domande.
Se ci sono domande dal pubblico sennò... ma non ci sono mai, di solito.
Infatti, ma perché?
Perché questi... Quanto paga piano B? Oh, beh, grazie della bella domanda. Quanto paga piano B?
Cos'è piano B?
Nel mio caso non aveva pagato.
Non aveva pagato.
Cos'è piano B?
Era stato un investimento per il futuro. È la casa di produzione di Risciò.
Ah, ok.
Penso, giusto? Non so chi l'ha fatta perché non vedo, ma...
Sì, no, lì giù vedo un pollice alzato.
Sì, no, ai tempi ero...
La guardia di finanza.
Era uno slancio mio perché... Io il rapporto con la Cina mio è di odio amore, la dico breve, poi vi chiudo. Odio amore totale. E io quando sono tornata in Italia, io ho vissuto in Cina 6 anni e mezzo, quando sono andata in Italia ho avuto rigetto, ma proprio rigetto, non ne ho voluto sapere per tipo 3 anni, zero, neanche dove era sulla cartina. Ho avuto proprio un momento di... Infatti ho cambiato vita, ho iniziato a lavorare in televisione, a fare un lavoro che non c'entrava niente con la Cina. Però poi la Cina è maledetta, perché a un certo punto è rientrata dalla finestra e mi ha detto: tu non hai capito, cioè tu non esiste, che non ti occupi più di Cina. Proprio è stata una roba fortissima, perché io a quei tempi lavoravo per le invasioni barbariche di Daria Bignardi,
salutiamo un'amica assolutamente
del podcast. e io ero l'addetta a cercare le storie, cioè ovvero le interviste dei non famosi delle invasioni, no? Che avessero qualcosa di interessante da raccontare. E ai tempi a un certo punto andai a vedere uno spettacolo di un attore cinese che si chiama Yan Shi, che salutiamo anche Yang, ovviamente,
che doveva venire poi col Covid non è potuto,
che è un attore sino-italiano che venne a fare l'intervista barbarica. E mi ricordo benissimo, lui mi guardò e mi disse: scusami, ma allora, se ho capito bene, tu sei laureata in cinese, hai vissuto 6 anni in Cina, per 10 anni hai studiato la Cina e il cinese, e adesso fai una cosa che non c'entra niente e stai perdendo tutto? E io gli ho detto sì. Beh, mi fa: sei veramente idiota. E questo fu dritto per dritto, perché poi Yang è molto pane al pane, vino al vino, e mi ha riportato in Cina, mi ha detto: senti, io devo andare a fare lo spettacolo a Pechino, vieni con me. E quindi sono tornata in Cina, mi sono riappacificata. Appena sono tornata in Cina, siccome lavoravo in questo mondo televisivo radiofonico, sono tornata e ho fatto un post su Facebook dicendo: da oggi farò la rassegna cinese. Mi ha immediatamente chiamato un autore radiofonico e anche conduttore, che si chiama Luca Bottura, non so se lo conoscete.
Lo salutiamo, un collega.
Esatto, e mi ha detto: fai la rubrica delle notizie cinesi nel mio programma. Quindi io per un anno, 2 anni forse, ho fatto questa rubrica lateral, si chiamava il programma, e quindi ho ricominciato a seguire la Cina, perché dovevo leggere i giornali, cioè dovevo preparare le notizie da dare a Luca. A un certo punto chiudono lateral. Quindi io dentro di me dico: oddio, adesso lavoro per la Bignardi, faccio Radio 2, lavoro per Severgnini, se chiudono lateral riperdo la Cina, perché cioè non è che mi metto a leggere i giornali cinesi se non devo farci niente. E quindi ero fan, ascoltavo il podcast di Francesco Costa,
che salutiamo.
Contemporaneamente Trump era diventato presidente degli Stati Uniti
Donald
d'America.
Trump, padrone di casa, lui. Da Frontoni.
E l'arrivo di Trump, già nei primi 6 mesi si capiva che avrebbe cambiato tutto, e quindi io mi sono detta: aspetta, potrei fare un podcast sulla Cina, perché secondo me ci sta, esiste il podcast sull'America e ci sta il podcast sulla Cina. E quindi a quel punto ho contattato Simone Pieranni, che è un giornalista bravissimo, vi consiglio di leggere sempre quello che scrive sulla Cina perché è veramente super, che non conoscevo, però mi piaceva cosa scriveva e anche la voce che aveva, e quindi mi sono detta: maschio femmina, podcast. E quindi Risciò è nato così, come veramente come investimento mio per non perdere la Cina di nuovo. E dopodiché da lì sono arrivate tante altre cose.
Infatti,
belle.
Domanda da Instagram, Risciò?
Ci sarà una
nuova stagione.
Siamo molto ottimisti, posso dire questo, che insomma confidiamo nell'autunno. A proposito di congresso, speriamo di poter raccontare il congresso insomma nelle nuove puntate.
Va bene, allora un applauso a Giada Messetti.
Grazie per essere tornata
a Tintoria. Un applauso a Stefano Rabone, un applauso a Frontoni, un applauso a voi che siete venuti anche oggi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.
Ciao.